nero su bianco, sottolineato e rosso. La rassegna stampa a Radio Città Aperta.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte da Radio Città Aperta.it. Benvenuti alla rassegna stampa di oggi. Vediamo insieme le prime pagine di questa rassegna stampa. La stampa scrive: elezioni, sfide dimezzate nei collegi. Nessuno scontro diretto tra i leader. 5 Stelle, 2 ex PD. Imbarazzano il leader Di Maio. Questo insomma l'apertura del quotidiano La Stampa. Ovviamente oggi tutti i quotidiani aprono con le notizie sulle liste, sugli schieramenti elettorali, e c'è Giovanni Orsina che titola la strategia del controllo delle liste. Mentre invece, sorpresa, Grillini promossi in economia, la rivelazione del nuovo libro di Alan Friedman, appunto, dice che insomma i Grillini meritano la fiducia degli economisti. E poi invece l'altra Russia fa sentire la sua voce, il titolo della stampa, Stefano Stefanini, per quanto riguarda le proteste contro Vladimir Putin. La Russia scesa in piazza domenica per Alexei Navalny. È una frazione del consenso per Vladimir Putin. A Mosca i manifestanti erano 2000, da giovane diplomatico nel lontano febbraio 90, nella mia prima domenica moscovita, ne vidi almeno sfilare decine di migliaia contro il comunismo sovietico. Eppure con la mobilitazione, soprattutto giovanile, in decine di città dell'immenso pianeta eurasiatico, nella Russia di Putin affiora una Russia di Navalny, scrive Stefanini, che appunto confonde comunismo con Putin e insomma si lascia andare a ricordi di gioventù. Questa è la prima pagina della stampa. Oggi insomma i quotidiani, visto che le elezioni tengono banco, non sono propriamente entusiasmanti. Il Manifesto scrive: a modello tedesco, dopo lo scandalo Dieselgate, nuova bufera sull'industria automobilistica made in Germany, dalle aziende cavie umane, scimmie per studiare gli effetti benefici dei gas di scarico delle automobili. Qualcuno ha già insomma diffuso la battuta sul fatto che i tedeschi con i gas, diciamo, hanno un problema. Merkel, pratiche inaccettabili, Volkswagen, Daimler e BMW danno la colpa agli scienziati, come se gli scienziati operassero per conto loro. Poi invece c'è un commento di Giuseppe Onufrio di Greenpeace, che a proposito di questa notizia dice: test gravi e inutili, la scienza ha già la tragica diagnosi. La sconcertante notizia dei test sugli effetti degli inquinanti da automobili, prima su scimmie poi anche su cavie umane, secondo la denuncia della stampa tedesca, effettuati nel 2014 per conto di un gruppo di aziende tedesche, appunto Volkswagen, Daimler e BMW, è l'ultimo obbrobrio che parte dall'industria dell'auto, proponendo ormai da qualche anno. Da una parte lo scandalo Dieselgate per truccare i dati di emissione dei gas inquinanti, che ha visto Volkswagen in prima fila, ma che ha coinvolto anche Fiat Chrysler. Dall'altra la notizia dei test di nocività dei gas di scarico sulle scimmie, come se non fosse abbastanza, la letteratura scientifica sul tema è largamente consolidata, e proprio l'anno prima, nel 2013, ne dava ampia testimonianza il rapporto dell'Ufficio Europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si sa quanto e come i gas di scarico sono velenosi per l'organismo umano, quindi non si capisce veramente perché di questi test sulle scimmie, a maggior ragione sugli uomini. Le liste a sorpresa di PD e Movimento 5 Stelle, scrive il Manifesto in taglio alto, e scrive appunto Luigi Di Maio: sceglie il Tempio di Adriano, il luogo in cui Veltroni annunciò nel 2007 sia la vittoria alle primarie del PD che le dimissioni da segretario di 2 anni dopo, per presentare il volto civico, moderato, rassicurante del suo Movimento 5 Stelle. Nella truppa dei candidati all'uninominale c'è però anche l'ammiraglio Rinaldo Veri, costretto a ritirarsi subito dopo la presentazione. Infatti era già stato eletto in Abruzzo e pensare a una lista di centrosinistra. Non solo, a Firenze lo sfidante di Renzi sarà l'avvocato Nicola Cecchi, ex renziano che sostenne il referendum costituzionale. nelle liste del PD. C'è invece in un seggio blindato Cosimo Ferri, ex forzista e leader dei conservatori dell'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, sottosegretario alla giustizia. Uno smacco per il ministro guardasigilli Andrea Orlando, che assista all'ascesa del suo avversario interno. Orlando rivolge un appello alla maggioranza Dem all'indomani della Waterloo della sua corrente sulle candidature. Non serve a nulla negare l'evidenza, non si torni su questo punto, altrimenti dovremo tornarci anche noi, dice. Più che come un avviso, il segretario Matteo Renzi suona come una supplica. Non costringeteci a dire qualcosa che possa danneggiare il partito in campagna elettorale. Poi, a proposito di inquinamento dell'aria, polveri e ozono, in 7 milioni respirano veleno. Galletti oggi a Bruxelles per evitare all'Italia la condanna dell'Unione Europea per lo smog nelle città. Le peggiori sono Torino, Milano, Palermo e Roma, almeno dicono Legambiente e Greenpeace. In taglio basso, in marcia per Bechi, diritto e casa e dignità. 48 ore dopo l'incendio che ha distrutto il ghetto dei migranti di San Ferdinando e ucciso una giovane donna nigeriana, Bechi Moses, sfilano in 500 nella cittadina calabrese per chiedere un tetto e un trattamento dignitoso. Le nostre vite valgono più dei vostri profitti. L'incontro col prefetto. E poi, guerra ai curdi, il tempio da Indara tra le vittime. L'aviazione turca nel cantone curdo di Afrin, nord-ovest della Siria, si attesta sul monte Bursaia, mentre Erdogan silenzia, suon di arresti, il dissenso interno. C'è tensione con gli Stati Uniti sui marine di stanza Manbij, prossimo obiettivo turco. Sotto le bombe, il monumento simbolo della civiltà aramaica, che è stato letteralmente polverizzato. Il Fatto Quotidiano: le promesse non spostano voti, ai partiti non crede più nessuno. Antonio Noto dice: Di Maio guida la classifica dei leader più credibili. Renzi toglie il canone Rai e Grasso le tasse universitarie, ovviamente sempre nelle promesse elettorali. Di Maio offre il reddito di cittadinanza, Berlusconi la flat tax. Gli elettori non si fidano più, però riforma delle pensioni, l'impegno più atteso, ma solo dal 42% del campione di questo sondaggio. La domenica peggiore dei renziani in TV, scrive Daniela Ranieri. Ora il Movimento 5 Stelle ha più competenti di chi lo accusa di incompetenza, dice Antonello Caporale. Insomma, il Fatto Quotidiano non è tenero neanche col Movimento 5 Stelle, però lo salva rispetto agli altri partiti. Le sfide di Maio, Sgarbi, Bossi, Paragone, Casini e Rani. E poi l'alleato scaricato, Denis Verdini si sfoga, quell'ingrato di Renzi. Insomma, qualcuno alla fine ha dovuto sacrificare anche Renzi, anche contando sul fatto che i sondaggi danno il PD sotto il 25%, quindi con un numero di seggi sia alla Camera che al Senato non proprio enorme, quindi insomma i posti sono meno dei pretendenti. Ambiente: azzerati i poteri delle regioni, ultimo regalo di Renzi al paese. Per decreto deciderà tutto il governo, non avrà neanche più bisogno di ottenere il consenso delle regioni. Un provvedimento arrivato 6 mesi dopo il referendum sulle trivelle ha annullato le forti intese tra enti locali ed esecutivo centrale per prendere decisioni cruciali, dall'estrazione alla raffinazione, come quella appunto di Taranto. Poi disastro ferroviario di Pioltello, binario rotto, indagati i vertici di RFI e Trenord. Questo insomma ci sembra scontato, il problema è se si arriverà a un processo o una condanna. Poi invece attentati in serie, la disfida del Jihad col sangue di Kabul, scrive Cattano. Quarta strage in 10 giorni nella capitale dell'Afghanistan, 11 morti nell'Accademia dell'Esercito colpita dallo Stato Islamico, che gareggia così con i talebani nel colpire lo Stato assistito da USA e alleati. L'Occidente se ne vada dopo 16 anni di errori, invoca Massimo Fini, che dice che l'Afghanistan stava meglio quando lo governavano gli afghani. Questa era la prima pagina del Fatto Quotidiano. Repubblica: Movimento 5 Stelle, il passo falso sui candidati. Di Maio lancia l'ammiraglio Veri, poi però lo esclude perché, come abbiamo visto, è già eletto a livello locale in una lista di centrosinistra, di Fatto PD. Firenze: contro Renzi schierato un ex PD. Il segretario dei Dem dice: ho fatto come gli altri. Orlando critico, Salvini dice: indico io il premier. quindi anche nel centrodestra c'è conflitto, perché il centrodestra va insieme, unito alle elezioni, ma sul dopo elezioni la divisione è molto netta, con Berlusconi e soci che vogliono fare un governo di coalizione col PD e i cespugli, mentre invece ovviamente sia la Lega di Salvini che il partito di Meloni non sarebbero disponibili a questa a questa evenienza. Quella purezza perdura tra i misteri, scrive Sebastiano Messina, scorri l'elenco dei super competenti che correranno nei collegi uninominali e trovi un procuratore della Repubblica in pensione, un attore, un carabiniere forestale, un comico, un altro, una pattuglietta di giornalisti, un olimpionico, un grappolo di avvocati, un cardiochirurgo, un plotone di ricercatori, tre professori, una criminologa, imprenditori assortiti. Questo insomma è il commento non proprio benevolo di Sebastiano Messina sulle liste del Movimento 5 Stelle. Poi Dieselgate, all'università Tesco un cavi umane, Merkel furiosa, Tonia Mastroboni da Berlino dice un nuovo scandalo rischia di travolgere la più potente industria automobilistica tedesca, quella dell'auto, cavi umane nei test sul diesel. Il pensiero intollerabile, commenta Angelo Bolaffi, alla coscienza della Germania l'idea stessa di usare come cavia delle scimmie e forse degli uomini in esperimenti cosiddetti scientifici risulta intollerabile per ragioni storiche e per ragioni culturali. Poi invece in taglio basso su Repubblica, Marche, il cantiere di Stato per le casette ai terremotati dove chi lavora paga il pizzo, dice Fabio Tonacci, mentre invece tutti in ansia per la storia dell'Agenzia Europea del Farmaco. Ma Amsterdam in forte ritardo, il governo in campo, Milano spera di essere recuperata. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore, maxi centri per l'innovazione, questo è il titolo di apertura, il via al bando legato a Industria 4.0, 4 anni di aiuti alla ricerca, in arrivo 40 milioni di risorse pubbliche e altrettanti dai privati, più partnership tra atenei e imprese. E la spinta responsabile alla modernizzazione è il commento entusiasta di Lello Naso. La spinta responsabile alla modernizzazione, l'approvazione del bando per l'attivazione del Competence Center di Industria 4.0 chiude il cerchio della più importante misura di politica industriale varata nella legislatura che va a chiudersi, il primo piano organico per la modernizzazione del sistema produttivo che, dopo anni di oblio, riporta l'impresa al centro dei progetti di innovazione e crescita del paese. Anche sul Sole 24 Ore la fotonotizia, Dieselgate test anche sugli uomini, nuove accuse ai costruttori tedeschi. Poi in taglio centrale, ma il governo fa ricorso alla Corte dell'Unione Europea per i vertici dell'agenzia, la sede provvisoria scelta da Amsterdam è inadeguata, nell'ultimo giorno utile l'esecutivo tenta di ribaltare la decisione di novembre, sale in contatto col premier Gentiloni. Il governo italiano è pronto a rigiocare la carta Milano per l'Agenzia Europea del Farmaco. Oggi, ultimo giorno utile, Palazzo Chigi presenterà un ricorso alla Corte di Giustizia Europea. Determinanti le dichiarazioni del direttore dell'agenzia Guido Rasi, che in una conferenza stampa congiunta con le autorità dell'Olanda ha messo a nudo l'inadeguatezza dell'edificio che dovrebbe ospitare in prima battuta l'agenzia. La notizia del ricorso trova conferma a Roma, Bruxelles e Milano. Secondo quanto si è appreso, il ricorso sarà presentato dal governo mentre il Comune di Milano si costituirà in giudizio con una posizione autonoma. Il ricorso punta a far cadere la scelta di Amsterdam perché è incompleta sul primo dei punti qualificanti, cioè proprio la sede. Gli appetiti si risvegliano perché ovviamente un'agenzia europea porta soldi, porta investimenti, porta posti di lavoro e porta prestigio da rigiocarsi poi in altri ambiti. E poi ancora notizie dal Sole 24 Ore, Leonardo è pronto a crescere di nuovo, l'America resta centrale, Alessandro Profumo intervistato da Paolo Bricco e Celestina Dominelli dice domani presenteremo il piano industriale a investitori e analisti a Vergiate, la fabbrica degli elicotteri, è una scelta voluta, non abbiamo nessuna intenzione di giocare in difesa, sarà un piano di significativa crescita organica sostenibile nel medio lungo termine. Alessandro Profumo, 61 anni, spiega a che punto è la traiettoria del gruppo che guida da maggio, una traiettoria che ha avuto un punto di caduta il 9 novembre con un profit warning generato proprio dagli elicotteri e una flessione del titolo non ancora assorbita addirittura del 20%. L'ultimo quotidiano a disposizione è il Corriere della Sera, Elezioni, la mappa dei candidati nei collegi, sfide Di Maio, Sgarbi e Boschi, Biancofiore. Depositate le liste, si delineano le sfide nei collegi. Nessuno dei big è sceso in campo contro il presidente del Consiglio Gentiloni, che si presenta a Roma. Bolzano, sfida tra Boschi e Biancofiore. Il critico d'arte Sgarbi sarà all'assalto al fortino di Di Maio a Pomigliano d'Arco. Nel collegio di Milano Bruno Tabaccia affronta Cristina Rossello e Laura Boldrini. Anche il centrodestra sceglie la fedeltà, dice Francesco Verderami. Ora liste fatte, è evidente la preoccupazione dei leader per l'ignoto, per quanto potrà accadere, perciò il centrodestra orienta la selezione dei candidati scegliendo la fedeltà. Il governatore della Puglia, Emiliano, dice: dopo il voto inizia una fase nuova, chissà cosa vuole dire. Era insomma il personaggio che sembrava dovesse guidare la scissione di centrosinistra del PD. Alla fine non solo non si è scisso, ma è rimasto nel partito, continuando una sorta di conflitto a bassa intensità con Matteo Renzi. Cavie umane per il diesel, centropagina sul Corriere, inalavano gas di scarico, condanna di Merkel. I produttori, indagheremo. I test finanziari da un centro ricerche sulla salute creato da Volkswagen, BMW e Daimler. E poi invece l'editoriale di Sergio Romano, gli alleati necessari per gli USA, strategie americane, scrive Romano. Le parole di Trump a Davos, l'America anzitutto non è un'America isolata, appartengono alla categoria delle affermazioni ingannevoli. L'isolazionismo non è estraneo alla storia statunitense, fu isolazionista Washington, il padre della patria, quando, congedandosi dalla vita pubblica, raccomandò ai suoi connazionali di non lasciarsi coinvolgere nelle beghe degli stati europei. Erano isolazionisti i senatori che rifiutarono di ratificare i trattati di Versailles e non permisero di aderire alla Società delle Nazioni, organizzazione tra l'altro concepita dal loro presidente. Era isolazionista al congresso che aveva impedito a Franklin Delano Roosevelt di entrare in guerra a fine 41, se l'attacco giapponese di Pearl Harbor non avesse suscitato indignazione e rabbia del popolo americano. Vi sono tracce di isolazionismo anche nelle tentazioni unilateraliste a cui l'America ha ceduto spesso nella sua storia, ma lo stato in cui Trump è diventato presidente è molto diverso dall'America di allora. È un paese che nel corso degli ultimi 70 anni ha consolidato la propria egemonia costruendo una fitta rete di alleanze, associazioni, partenariati, istituzioni sovranazionali e responsabilità condivise. Crede davvero Trump di poter fare l'America great again, nuovamente grande, se rinuncia a questi strumenti? Dice Sergio Romano, che affrontano dei nodi di questa fase storica. E scuola, chi lascia costa 27 miliardi, dice il Corriere. Gian Antonio Stella, 27 miliardi e mezzo di euro, ecco quanto ci è costato negli ultimi anni l'abbandono di studenti nella scuola pubblica. Sono tantissimi 27 miliardi, due volte e mezzo il costo del tunnel della Manica. Eppure il tema, che dovrebbe far tremare le vene a ogni uomo di governo, è quasi assente in campagna elettorale. 1.800.000 ragazzi hanno mollato. Vabbè. Questa era l'ultima segnalazione per quanto riguarda le prime pagine della rassegna di oggi. Tra qualche minuto torniamo con gli approfondimenti. E rieccoci per la seconda parte di quella che sarà la nostra ultima rassegna stampa, dopo 20 anni su queste frequenze, da qualche tempo online. Vediamo appunto gli approfondimenti. Svolta di Facebook per le elezioni, un team di esperti contro le fake news. Il servizio al via in Italia con la campagna elettorale, la Task Force segnalerà il post che si rivela falso grazie al fact checking del sito Pagella Politica. Le notizie non vere saranno meno visibili, dice il social network. Chi le fa girare riceverà una notifica. Sei sicuro di volerle condividere? Vedremo se il sistema funzionerà o sarà un ennesimo strumento di censura o comunque di condizionamento sulla circolazione delle notizie sui social network. Zeluk, 20 anni, la prima kamikaze della guerra curda, scrive la Repubblica a pagina 15. Marco Ansaldo da Istanbul dice: dicono avesse 20 anni, l'età degli eroi che muoiono giovani e belli, che ha sacrificato la vita per difendere il popolo dall'invasore, forse in un'azione kamikaze o forse in un gesto disperato lanciando una granata nella torretta ad un carro armato. Lo dicono gli uni curdi che sia un'eroina, lo contestano gli altri turchi che la bollano come terrorista. Le ragioni della guerra annosa tra anche la minoranza etnica adesso estesa in Siria, in fondo è tutta qui, nelle definizioni tra quelli che difendono un ideale e quelli che invece non lo considerano tale affatto. Anche se da tempo la lotta sulla verità delle notizie di guerra è un'arma essa stessa, nella storia di Avesta Abur, nome di battaglia di Zeluk Emo, i punti fermi ci sono, e come la ragazza faceva parte delle IPJ, le unità di mobilitazione femminili che assieme alle IPG maschili, le milizie siriane a maggioranza curda, si stanno opponendo all'attacco turco nell'enclave di Afrin, sottoposta a bombardamenti da più di una settimana. I curdi la celebrano come la prima donna kamikaze delle IPG, mentre l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani parla di un'azione disperata. Da qualsiasi lato lo si guardi, il sacrificio di Avesta Zeluk conferma la forza, la resistenza delle donne curde, da sempre in prima linea con i loro compagni, avvalorando il ruolo delle guerrigliere militanti. Una vicenda capace di illuminare la contraddizione tra due alleati NATO, Turchia e Stati Uniti, recita un comunicato delle milizie curde che difatti dagli USA sono armate, armate, addestrate e appoggiate in funzione anti-ISIS. Dopo i raid contro il villaggio di Emame, la nostra combattente Avesta Abur delle unità antiterrorismo ha attaccato coraggiosamente un carro armato con esplosivi, morendo nell'azione. Il blindato è stato distrutto, i soldati turchi sono morti. Ankara non ha confermato. Turchia e USA continuano ad avere opinioni diverse sulla campagna militare Ramoscello d'Ulivo lanciata da Erdogan 10 giorni fa, presto da estendersi all'altro cantone curdo siriano, quello di Manbij. L'obiettivo del sultano, sostenuto da buona parte dell'opinione pubblica del suo paese, repubblicani compresi, è di spezzare la saldatura tra diverse componenti curde. Gli USA hanno risposto di no alla sua richiesta di ritirare i propri soldati, che nel cantone di Manbij sono molti. Continueremo a stare in questo cantone, hanno detto da Washington. Ha confermato il colonnello Ryan Dillon, portavoce della coalizione anti-ISIS. Avesta Zeluk è una delle dei 43 combattenti morti curdi, ovviamente, da quando è scattata l'offensiva il 20 gennaio. L'osservatorio siriano parla di 51 vittime civili, con 17 bambini e 7 donne uccisi dai bombardamenti turchi. Questo, diciamo, l'articolo della Repubblica su questa vicenda. Andiamo a vedere invece La Stampa. La Stampa ci parla delle sfide nei collegi, sfide a metà, e ce ne sono varie, insomma. La vittima di Etruria all'ex DC, il premier senza rivali veri, Roma 1. C'è Gentiloni che appunto se la dovrà vedere con una vittima di Banca Etruria, e poi insomma tanti esempi di sfide tra big che piacciono tanto ai giornali, bisognerà vedere se piaceranno agli elettori. Invece i guai nel centrodestra, i traslocati di Forza Italia in rivolta contro i paracadutati da Arcore, praticamente non si salva quasi nessun partito, comunque sia Forza Italia che Liberi Uguali, che il PD e anche qualcun altro hanno insomma avuto problemi enormi, compreso il Movimento 5 Stelle, nella stesura delle liste elettorali. De Girolamo accusa, metodi alla Gomorra, valzer di parentela in Sicilia, Lecce a quanti faticano sul territorio è stato preferito Domenico Scilipodi, ve lo ricordate, simbolo dei cambi di casacca. Dopo le rimostranze, Nunzia De Girolamo ha ottenuto un posto, terremotando le liste in Emilia-Romagna. Renzi dice basta parlarsi addosso, cioè prendersela con me, col 25% discussione chiusa. Il 25,6% fu la percentuale presa dal partito guidato da Bersani, quindi dice Renzi, se dopo, nonostante la scissione, prendiamo comunque la stessa percentuale, si discute, non si critica. La tregua in attesa del 5 marzo, ma dalla minoranza insistono, il PD è morto. L'ammiraglio PD è l'ex renziano, Di Maio scivola sulle liste grilline, ve li lascia dopo poche ore dalla presentazione. Contro Renzi un dem pentito. Pentito o opportunista, si chiedono molti elettori del Movimento 5 Stelle, visto che l'anti-Renzi in realtà è un ex PD. Nicola Cecchi, iscritto fino al 2016, è stato attivo nella campagna per il sì al referendum, quindi era renziano fino alla fine. Cavi umani in Germania per i test sui gas di scarico, l'abbiamo visto dalle prime pagine, Volkswagen, Daimler e BMW, non sapevamo, Merkel ingiustificabile e le case automobilistiche danno la colpa a questo laboratorio scientifico, a questo team di scienziati che secondo appunto Volkswagen, Daimler e BMW avrebbero agito per conto proprio, non si sa bene a quale scopo. Invece sulla stampa a pagina 11 si parla dei colloqui sulla Siria voluti dal leader russo, associ il congresso di pace sulla Siria, boicottato da opposizione e curdi. Processo di pace in Siria appare in salita, il congresso del dialogo nazionale siriano promosso da Mosca iniziato ieri a Sochi sul Mar Nero, l'assenza della maggior parte dell'opposizione e dei curdi pone inevitabilmente seri dubbi sulla riuscita. L'obiettivo del congresso di Sochi è ufficialmente concordare un meccanismo per scrivere una nuova costituzione della Siria, un bersaglio non centrato nei colloqui di Vienna della scorsa settimana sotto egida ONU. L'incontro dovrebbe in teoria servire a rilanciare i negoziati per mettere fine a un conflitto che va avanti da 7 anni e che è costato finora 340.000 vittime, più milioni di profughi. Numerosi osservatori vedono in queste trattative un tentativo di Mosca di mettere in piedi un processo di pace parallelo a quello dell'ONU. A Sochi la Russia punta a raccogliere i frutti del suo intervento militare in Siria e a porre le basi per una soluzione alla crisi più favorevole al regime di Damasco. Vuole anche fare gli interessi del terzetto Russia-Turchia-Iran, che ha guidato le trattative di Astana, puntando a dividersi al meglio le sfere di influenza in Siria. Qui deve fare i conti con Israele, il cui premier Netanyahu, ieri a Mosca, ha detto, chiaro e tondo a Putin, che non intende tollerare una maggiore presenza armata iraniana sia in Siria sia in Libano. L'offensiva turca nelle regioni di Afrin contro i miliziani curdi, impossibile senza il benestare di Mosca, ha cancellato ogni possibilità di vedere a Sochi i maggiori rappresentanti della minoranza in prima fila nella lotta all'ISIS in Siria. Se a ciò aggiungiamo il boicottaggio annunciato dalla Commissione siriana per i negoziati, sigla che riunisce i più importanti gruppi della cosiddetta opposizione siriana, il congresso di Sochi non comincia certo nel migliore dei modi. Un rappresentante di primo piano del gruppo delle opposizioni, Hariri, ha giustificato la decisione accusando il regime di Assad di puntare a una soluzione militare del conflitto e di non dimostrare una reale volontà di impegnarsi nel dialogo. Il portavoce di Putin da parte sua, Dmitry Peskov, getta acqua sul fuoco e improbabile dice che l'assenza di alcuni delegati fermi le trattative metta davvero in dubbio l'importanza dell'incontro. Tra l'altro interessante insomma il pezzo della stampa, che però si scorda di ricordare che la maggior parte delle organizzazioni che fanno parte del congresso siriano per i negoziati sono organizzazioni jihadiste, fondamentaliste, in alcuni casi addirittura legate ad Al-Qaeda. Quindi insomma, se lo si scrivesse, la simpatia dei lettori sicuramente sarebbe minore. Afghanistan, strage di cadetti a Kabul, il paese nella morsa di talebani e ISIS, scrive Giordano Stabile a pagina 15 della stampa. 11 militari uccisi da un comando del califfato, offensiva islamista senza precedenti, una staffetta, un attacco dei Taliban ne seguono dell'ISIS, l'Afghanistan è al punto zero della guerra al terrorismo. Ieri è toccato all'Accademia Militare di Kabul, istituzione inaugurata nel 2013, che doveva diventare il fiore all'occhiello dell'esercito afghano. Un comando di 5 combattenti dell'ISIS, ai lusi controlli, si è presentato al checkpoint. 2 kamikaze hanno aperto la strada, gli altri 3 si sono diretti all'interno a colpi di Kalashnikov. 11 militari sono rimasti uccisi. L'agenzia AMAC, che è l'agenzia dello Stato Islamico, ha rivendicato a nome del Vilaya Khorasan, branca eurasiatica del califfato, l'ISIS, rafforzato dal trasferimento di centinaia di foreign fighter dalla Siria. Nel 2017 ha messo a segno ben 15 attentati contro i 2 soli del 2016. Sabato erano stati invece i talebani a prendere di mira la polizia. L'ambulanza carica di tritolo ha ucciso 103 persone. 4 giorni prima era toccata la sede di Save the Children a Jalalabad, 22 morti. Nel momento più buio della presidenza Karzai si era guadagnato il titolo di sindaco di Kabul. Il suo successore Ashraf Ghani rischia di non poter rivendicare neanche quello. Karzai era stato salvato dal Sarge di Obama, i militari americani erano saliti a 100.000, le forze NATO le forze NATO nel complesso arrivavano a 150.000. I talebani erano stati respinti verso le valli, ora i soldati occidentali sono solo 15.000, solo si fa per dire. Il mini surge di Trump, 5.000 uomini in più non basta. Gli studenti coranici sono scesi di nuovo in pianura. Il Pentagono stima che i talebani controllino il 43% del territorio, bisognerà vedere quanto controllano quelli dello Stato Islamico. Gli afghani da solo non ce la fanno, dice Giordano Stabile. Secondo il rapporto dell'Istituto SIGAR, nel 2016 hanno avuto 7.000 caduti, i dati preliminari per il 2017 parlano di almeno 10.000, un ritmo insostenibile. Come sono insostenibili le spese per l'Occidente, mantenere gli stivali sul terreno costa 1.000.000 a soldato all'anno. L'idea era dirottare le risorse verso l'addestramento di soldati afghani, gli USA hanno speso 70 miliardi dal 2002 al 2017, ma le unità efficienti sono ancora una frazione dei 300.000 uomini che sulla carta compongono le forze di sicurezza di Kabul. In un paese che ha un reddito pro capite inferiore a $1.000 all'anno, l'esercito è sopravvissuto perché fonte di sopravvivenza economica per le famiglie. Le famiglie pagano gli ufficiali per una parte o tutto il salario per tenersi i ragazzi a casa a lavorare. A questo vanno aggiunte le spaccature etniche, i pashtun dominanti tra i taleban restano al potere con l'ala filoamericana. I tagiki, secondo gruppo per importanza, si sentono emarginati dopo tre presidenziali perse e contestata dal loro leader Abdullah. La fronda nelle istituzioni e nell'esercito. I vicini non aiutano, il Pakistan considera l'Afghanistan la sua retrovia, profondità strategica in cui operare in caso di guerra con l'odiata India. Manovre i suoi pashtun, compresi gli islamisti. Non ha interesse a un Afghanistan stabile, alleato di Nuova Delhi. Il doppio gioco pakistano ha scatenato la reazione di Trump con la minaccia di tagliare gli aiuti a Islamabad, al Pakistan. Svolta femminista in Tunisia, cognome ai figli e beni divisi coi maschi, dice un altro articolo a pagina 15 della Stampa. Francesca Paci scrive: molto in anticipo sulla rivoluzione del 2011, le donne tunisine godevano già dei diritti senza eguali nel mondo arabo musulmano in virtù delle riforme introdotte dal codice dello statuto della persona del 56, 10 anni prima che Franca Viola sconvolgesse l'Italia rifiutando pioniera al matrimonio riparatore. La Costituzione approvata trasversalmente nel 2014, frutto maturo dell'era post Ben Ali, ha messo le ali ai piedi dell'emancipazione femminile, definendo in modo condiviso le tappe future del percorso tracciato da Bourguiba. Uno degli ultimi traguardi, la parità nel diritto di famiglia, è dietro l'angolo, vale a dire che a breve, febbraio, le donne tunisine potrebbero trasmettere il proprio cognome ai figli e erediteranno esattamente nella stessa misura delle loro controparti maschili. Questo aggiungiamo noi, mentre nel paese nelle settimane scorse le piazze ribollivano contro la disoccupazione, contro la fame, contro le vessazioni e la corruzione da parte del governo e della classe politica più in generale, a causa ovviamente di patti, vincoli con l'Unione Europea che di fatto incidono sulle condizioni dei lavoratori, dei cittadini, dei disoccupati tunisini, esattamente come lo fanno su quelli dei paesi mediterranei inseriti all'interno dell'UE. Andiamo a vedere il manifesto. Modello tedesco, Germania, cavie umane per i test sul diesel. Scrive Sebastiano Canetta: quei test sugli animali e perfino sulle persone non trovano alcuna giustificazione sul piano etico. Dice Angela Merkel, che poi parla di indignazione comprensibile. Volkswagen dice: siamo convinti che il metodo scientifico scelto in quella circostanza fosse sbagliato. Il metodo scientifico. Ci scusiamo per l'errore e per le sbagliate valutazioni commesse da alcuni. Un po' come quando le ferrovie sul loro sito informare i passeggeri che c'era stato l'incidente ferroviario a Pioltello che aveva causato morti e feriti, e parlava di inconveniente tecnico. Ogni respiro è un veleno, Torino, Milano e Palermo le città più inquinate, dice un rapporto di Legambiente ripreso a pagina 3 del manifesto da Adriana Pollice. La gravità e l'urgenza dell'inquinamento atmosferico e la mancanza di progressi soddisfacenti richiedono risposte tempestive. Roma non si salva, è al quarto posto della triste classifica solo grazie al clima ventoso e piovoso. in realtà Roma non è che sia proprio una città avventosa, però certo sicuramente più di Torino e Milano, dove comunque i limiti sono sforati più giorni e in maniera più massiccia. 39 sono i capoluoghi di provincia che nel 2017 hanno superato il limite annuale per le polveri sottili, 35 giorni, in 5 capoluoghi si sono superati addirittura 100 giorni di sforamento. 44 le città italiane che hanno superato il limite di ozono, 25 giorni all'anno solare, le peggiori Catanzaro, Varese, Bergamo, Lecco, Monza e Mantova. Diciamo che la zona della pianura padana non aiuta. PM10, a confronto con l'Europa, i valori peggiori relativi alla media annuale di polveri sottili, PM10, si registra in Italia, Torino, Milano e Napoli in testa, quindi neanche il sud si salva del tutto. Abbiamo visto Palermo, Napoli, Catanzaro e Frosinone, anche una delle città più inquinate. Pagina 6, a proposito di Pioltello, treno deragliato, indagati vertici di RFI e Trenord. Antonio Sciotto dice: ci sono 4 indagati per il deragliamento del treno alla stazione di Pioltello. Maurizio Gentile, amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana. Umberto Lebruto, direttore produzione della stessa società, ma anche Cinzia Farisei e Alberto Minoia, rispettivamente AD e direttori di Trenord. L'ipotesi di reato è, oltre al disastro ferroviario colposo, anche omicidio colposo plurimo. Altre 46 persone sono rimaste ferite, oltre alle 3 donne rimaste uccise. L'iscrizione, si spiega, un atto dovuto per consentire agli indagati di partecipare tramite gli esperti alla superconsulenza alle autopsie. Nei prossimi giorni saranno iscritte nel registro degli indagati per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti anche le società RFI e Trenord. Ieri RFI ha incontrato i sindacati che da diversi giorni chiedevano un confronto. Domenica l'USB ha indetto 4 ore di sciopero per la sicurezza. La società controllata da FS, gestrice responsabile della rete su cui il treno effettuava la corsa, ha visto i rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL e FAST. Per quanto riguarda le indagini, nuovi elementi dovrebbero arrivare all'ispezione dei carrelli dei vagoni deragliati, il terzo e il primo a scarrocciare. Gli investigatori, con i consulenti nominati dal PM, hanno concluso i rilievi sui binari interessati dall'incidente nei vagoni. Si dovrà capire se la tavola di legno posizionata sotto il tratto di rotaia che è saltato abbia influito sulla dinamica dell'incidente. Quanto al deragliamento, vale la pena ricordare quanto suggerito dai ferrovieri di In Marcia, rivista del settore, che da anni sollecitano FS ad adottare il rilevatore di svio, un meccanismo che costa solo 800 euro a carrozza, che fa frenare automaticamente il treno quando la ruota esce dalle rotaie ed evita così la corsa per chilometri dopo il deragliamento. Strumento che, come ricorda Dante De Angelis, sarebbe stato utile anche a limitare i danni nell'incidente che causò il rogo di Viareggio. Tornando all'indagine, gli inquirenti attendono di poter utilizzare una gru per sollevare i vagoni e fare rilievi sulla parte sottostante, quella dove hanno sede carrello e ruote. Ieri i pendolari della Lombardia hanno scritto una lettera al Presidente della Repubblica Mattarella chiedendo un interessamento diretto per evitare che sulla strage cali l'oblio. Vado o non vado, Puigdemont alla prova dell'investitura, scrive Luca Tancredi Barone sulla vicenda catalana a pagina 7 del Manifesto. Oggi è il giorno in cui il Parlamento catalano si riunisce per la prima sessione di investitura della legislatura. Ancora una volta ci saranno colpi di scena. L'unica cosa certa è che, dopo aver consultato i partiti, il presidente del Parlamento catalano, Roger Torrent, ha convocato per le 3 la sessione per votare Carles Puigdemont, candidato alla presidenza della Generalitat, che ha ricevuto i maggiori appoggi. Questo procedimento formale ha scatenato una reazione isterica del governo di Madrid. Poiché Puigdemont è un cittadino non condannato da nessun tribunale, per quanto ricercato dalla giustizia spagnola, e solo quella, visto che il giudice ha ritirato l'ordine di cattura europeo per timore che i reati di cui lo accusa non fossero riconosciuti dai magistrati del Belgio o di altri paesi, sulla carta nulla impedisce che venga proposto come candidato. Altra questione è l'eleggibilità. Per essere eletto deve essere presente fisicamente nel Parlamento. Lo avevano già detto i giuristi del Parlamento stesso e questo fine settimana l'ha stabilito il Tribunale Costituzionale di Madrid. Il governo di Rajoy, nemmeno 24 ore dopo aver dichiarato che l'esecutivo non poteva impugnare nessun atto prima che l'elezione di Puigdemont si concretizzasse, ha deciso di ricorrere al Tribunale Costituzionale cercando di impedire che avesse luogo la stessa sessione di investitura, con la curiosa argomentazione che Puigdemont non gode del diritto di libera deambulazione in Spagna, perché se rientrasse verrebbe arrestato seduta stante. La mossa era tanto azzardata che per la prima volta nella storia spagnola il Consiglio di Stato, che deve fornire un parere non prescrittivo nel caso di impugnazione davanti al Tribunale Costituzionale, aveva argomentato che il governo non aveva motivi giuridici per la sua richiesta. Quindi il Consiglio di Stato ha sconfessato il governo. La legge spagnola prevede che se il Tribunale Costituzionale accetta di discutere un ricorso, automaticamente la legge o l'atto in questione viene sospeso in attesa di giudizio. Ma in questo caso si sarebbe aperto un limbo giuridico, dice Luca Tancredi Barone, perché in teoria domani scade il termine per la sessione di investitura, in assenza della quale si andrà di nuovo a elezioni. Se la seduta viene sospesa, che succede? Un bel rompicapo, così il Tribunale Costituzionale si è dovuto arrampicare sui famosi specchi. Alla fine il governo è stato smentito dai giudici costituzionali. Nell'atto emesso dall'alto tribunale si specifica che Puigdemont deve appunto essere presente per essere votato e deve chiedere il permesso al giudice. L'atto, che si appella a una situazione eccezionale, è stato criticato dai giuristi. Il Tribunale Costituzionale è riuscito più o meno a salvare la giurisprudenza senza spaccarsi. Il risultato netto è che la presidenza del Parlamento ora non può accettare una votazione non presenziale senza infangare e senza infrangere una decisione del Tribunale Costituzionale, il che potrebbe costituire reato. Puigdemont ha chiesto per iscritto protezione a Torrent, perché tuteli la sua immunità che non permette che venga arrestato i diritti e le prerogative del Parlamento e dei suoi membri. Intanto sono quattro gli ex ministri che hanno rinunciato al seggio, conquistato nelle elezioni del 21 dicembre, e chiesto di essere sostituiti. L'ex ministro della Sanità, Toni Comín, con lo stesso Puigdemont, ha ritirato la richiesta di delega di voto di Bruxelles per evitare che l'ufficio presidenza possa prendere una decisione che i giuristi della Camera catalana considerano illegale. Il Tribunale Supremo ha respinto la richiesta dei deputati incarcerati Oriol Junqueras e Jordi Sánchez di prendere parte alla sessione di oggi, ma potranno delegare il voto. Vedremo se si celebrerà davvero la sessione, se Puigdemont burlerà i ferrei controlli della polizia spagnola e si presenterà, o se all'ultimo momento gli indipendentisti cambieranno cavallo. Lo sapremo tra oggi pomeriggio e domani. E poi c'è un articolo di Yuri Colombo interessante a pagina 8 del Manifesto: flop Navalny, Putin rischia. Perché rischia Putin? Secondo Yuri Colombo perché non ha avversari e quindi alla fine stravincerà, ma non per capacità di convinzione, ma solo perché sarà l'unico vero candidato in ballo. In realtà l'opinione pubblica russa ama Putin come non mai, lo dimostrano insomma tutti i sondaggi e l'incapacità di qualsiasi forza politica di opposizione di guidare appunto una risalita nei confronti del leader del Cremlino. Russia verso le presidenziali, si inceppa la corsa del leader populista che sarebbe Navalny, ma l'eccessiva inconsistenza degli sfidanti nuoce allo zar. La bassa affluenza potrebbe negare al presidente russo il plebiscito di cui ha bisogno per questo mandato. E poi Bibi corre da Vlad, rubando la scena al probabile nulla di fatto sulla Siria, scrive Michele Giorgio, che ripete un po' le cose che diceva l'articolo della Stampa. Michele Giorgio scrive: l'ennesimo viaggio di Netanyahu a Mosca per un faccia a faccia con Putin, ha rubato ieri la scena alla vigilia della conferenza di soci organizzata da Russia, Iran e Turchia. La Siria è stata al centro dei colloqui tra il presidente russo e il premier israeliano, che ovviamente ha ribadito che non ne vuole sapere di milizie filo iraniane in Libano e in Siria. Secondo Israele, Teheran starebbe consolidando le proprie forze sul terreno in Siria e punterebbe ad avere rampe di lancio di missili in Libano. Si tratta di qualcosa alla quale ci opponiamo in modo categorico, dice il leader di un paese che bombarda a piacimento con i caccia e con i missili basi militari, postazioni, edifici in Siria ormai da 7 anni. Da Putin e Netanyahu si aspetta un intervento che tenga ben presente gli interessi israeliani. Mosca ha secondato in minima parte le pressioni di Tel Aviv, ma ha dato luce verde a Israele per compiere raid aerei contro i presunti depositi di armi del movimento sciita Hezbollah, alleato di Damasco, senza incontrare l'opposizione dei sistemi russi di difesa antiaerea, che pure sono disponibili in Siria. Sotto i riflettori torna la conferenza di soci, l'incontro si apre dopo il fallimento dei colloqui di Vienna sotto l'egida dell'ONU e mentre appunto si acuisce la tensione, lo scontro tra curdi e Turchia. Non ci saranno i curdi che accusano russi e turchi di essersi accordati su Afrin e neanche il comitato Commissione Siriana per i Negoziati, la principale componente dell'opposizione siriana, agli ordini dell'Arabia Saudita. Mosca minimizza e sostiene che alcuni rappresentanti dell'NSC ci saranno comunque. È improbabile che da soci esca fuori una soluzione, le opposizioni siriane, almeno una parte, continuano a chiedere l'uscita di scena di Assad. In queste ore cerca di far sentire la sua voce l'autorità nazionale palestinese attraverso il ministro degli esteri Al-Malki, ieri ha fatto sapere che a febbraio chiederà al Consiglio di sicurezza dell'ONU di considerare la piena adesione della Palestina. Chiederà protezione internazionale per il popolo palestinese sotto occupazione israeliana e non esclude di portare davanti alla Corte di giustizia il piano del secolo, cioè il presunto piano di pace di Trump, in risposta al riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele fatto il 6 dicembre alla Casa Bianca. Intanto la Turchia impone il silenzio su Afrin a suon di manette, 330 gli arresti in Turchia, in manette chiunque critichi l'operazione in Rojava, compresi i medici e membri dell'HDP, cioè del partito di sinistra e curdo. Dimitri Bettoni dice: tensione tra alleati NATO, gli USA rifiutano di ritirare i Marines da Manbij, prossimo obiettivo dell'invasione turca in Siria. Insomma, ormai il dissapore tra i due paesi e tra Turchia e Germania, altro caposaldo della NATO, è abbastanza esplicito, anche se molti fanno finta di non vederlo per non rivedere i propri giudizi storici sulla NATO, sul potere, sulla penetrazione, sull'egemonia statunitense in Medio Oriente. Poi invece in Yemen, scrive Chiara Cruciati, faida nel blocco anti-Houthi, i secessionisti occupano Aden. Scrive Chiara Cruciati, per il secondo giorno consecutivo Aden è teatro degli scontri tra truppe governative del presidente Hadi e forze meridionali di resistenza, braccio armato del Consiglio di Transizione, 9 morti ieri che si aggiungono ai 15 di domenica, 140 feriti. Aden, strategico porto verso lo stretto di Bab al-Mandeb, è svuotata dalla presenza di civili, scuole, negozi, uffici chiusi, voli sospesi e l'effetto della violenza scoppierà domenica tra separatisti del sud dello Yemen, sostenuti dal denaro, dalle armi e dall'addestramento degli Emirati Arabi Uniti e il governo in esilio alleato, in realtà subalterno fantoccio, dell'Arabia Saudita. Una faida interna, naturale conseguenza delle tensioni che la guerra, scatenata dal marzo 2015 da Riyadh, ha riportato a galla. I secessionisti hanno occupato edifici governativi e stretto d'assedio il palazzo presidenziale, sede di un'autorità fantasma, in esilio forzato dopo la calata degli Houthi ribelli sciiti del nord a Sanaa nel 2014. Ieri hanno preso la base di Kormaksar, quartier generale del governo, un golpe, denuncia il premier Ahmed Bin Daghir, mentre Hadi da 48 ore predica la calma e chiama la tregua. Gli scontri sono esplosi domenica quando i militari pro-governativi hanno tentato di impedire una manifestazione di secessionisti indetta dal Consiglio di Transizione, soggetto formato dai governatori di 5 province del sud e 2 ministri, è nato lo scorso maggio su iniziativa dell'ex governatore di Aden, Al-Zubeidi, all'epoca licenziato da Hadi, euroleader di un movimento dalle radici antiche. Se il sud del paese ha dai tempi della colonizzazione inglese, durata 130 anni, compiuto percorsi amministrativi diversi dal resto del paese, è con l'unità del 90 di Yemen del nord e Yemen del sud che il movimento si è plasmato e nell'ultimo decennio rafforzato. L'operazione saudita ha fatto di esplodere le spinte secessioniste agevolate dal vuoto di potere provocato da Riyadh, una realtà che ha spinto separatisti, tribù e clan a cercare alleanze di comodo non solo da Abu Dhabi ma anche nelle province sudorientali controllate da Al-Qaeda. Ovviamente questo fa diminuire la pressione militare degli yemeniti e dei sauditi nei confronti dei ribelli Houthi sciiti del nord. L'ultima di copertina, marcia per Bechi, Silvio Messinetti da Gioia Tauro, scrive: 500 persone sfilano a Rosarno dopo l'incendio che ha distrutto il ghetto dei migranti e ucciso una donna, chiedono alloggio, un trattamento dignitoso, c'erano i ragazzi e le ragazze di SOS Rosarno, i sindacalisti dell'USB, c'era la memoria di Becchi che aleggiava nel corteo. Alla fine l'incontro col prefetto. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano. Di Maio, Sgarbi e gli altri incroci, tutti pronti alla sfida dei collegi, scrive il Fatto a pagina 2. Lorenzo Giarelli e Tommaso Rodano, uno contro uno, il leader 5 Stelle pesca il critico d'arte ad Acerra, Paragone ritrova Bossi, Bersani evita Fassino, Casini incappa in Vasco Errani, salta la sfida Salvini-Boldrini. A Siena contro Padova, gli economisti di Lega e 5 Stelle, Borghi e Franci. Andrea Gentile, figlio di Donino, corre contro Massimo Misiti, cugino del vecchio Aurelio. Insomma, anche sul Fatto, le sfide eccellenti in prima pagina. La resa di Verdini, triste e solitario, che ingrato Renzi. Gli ex berlusconiani che segnavano e sognavano il partito della nazione, con loro il PD avrebbe perso un altro 2%. Finisce la carriera di Denis in Parlamento, adesso gli restano 7 processi a carico. Insomma, ha buone ragioni per definirsi scontento. Petrolio, un decreto di Renzi trivella i poteri delle regioni, scrive Virginia della Sala, è l'unico giornale oggi che ne parla. Azzerato dal governo l'obbligo dell'intesa forte con gli enti locali, lo Stato a mano libera anche a Taranto. Norma post referendum, not riv, che non ha avuto effetto per la mancanza di quorum, intanto sparisce il dibattito pubblico sulle opere energetiche. Un decreto arrivato 6 mesi dopo il referendum sulle trivelle che con un colpo di mano e nel silenzio ha annullato le forti intese tra regioni e governo necessarie per prendere le decisioni sulle opere più importanti e fondamentali come la gestione delle raffinerie come quella di Taranto. Grazie a una modifica introdotta da Renzi, gli enti locali possono essere sostituiti in ogni momento e su qualsiasi tema dal governo centrale. Strategico o meno, che siano d'accordo o meno, come è successo in dicembre, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Premier Gentiloni, ha dato il via libera al procedimento sulla richiesta dell'ENI di adeguare le strutture di logistica della raffineria di Taranto, in considerazione della grande rilevanza strategica dell'opera. Quindi il governo potrà fare un po' come vuole, non dovrà neanche mediare con le regioni, magari governate dagli esponenti degli stessi partiti, ma che devono almeno in parte rispondere agli elettori e ai cittadini locali. Invece a nord, Torino, Whirlpool non retrocede, licenziati in 500, scrive Roberto Rotunno. Torino, la controllata Embraco, conferma la chiusura dello stabilimento dopo aver usato gli ammortizzatori sociali, apriranno in Slovacchia, dove ovviamente il costo del lavoro è molto inferiore, dove i sindacati sono meno combattivi, ammesso che alla Whirlpool lo fossero, e dove quindi i profitti saranno maggiori. Si fanno più vicini 500 licenziamenti alla Embraco di Riva di Chieri, Torino. Ieri la multinazionale dei compressori per frigoriferi, controllata Whirlpool, ha incontrato i sindacati nella sede regionale dell'Unione Industriale, ma solo per confermare la volontà di spegnere lo stabilimento e riaprire in Slovacchia, dice appunto l'articolo. Poi un fondo di Andrea Scanzi, che a pagina 11 del Fatto scrive: dal Movimento 5 Stelle a Tsipras a FN, una transfuga chiamata dei PIN. Una delle cose più difficili da fare è tenere il conto dei transfughi in Parlamento, non si riesce proprio a starli dietro. A fine luglio 2017 i Volta Gabbana erano 517, poi sono aumentati, una cifra abnorme che ribadisce la bassezza infinita di questa legislatura, fortunatamente finita. Il ritmo di transfughi è stato di 10 al mese, per quelli precedenti era solo di 4. Alcuni parlamentari sono riusciti a cambiare casacca molto più di una volta. Ci sono campioni come Luigi Compagna, che si sono ricollocati 5 volte, eletto nel PDL, si è spostato tra Galle e NCD come una pallina da flipper, deve davvero avere una vita d'inferno. In questo calidoscopio di Volta Gabbana compulsivi e ossessivi hanno un peso rilevante gli epurati 5 Stelle. Il problema della classe dirigente riguarda tutti, ancora chi come il 5 Stelle si vanta di non portare in Parlamento politici di professione. I 5 Stelle hanno il demerito di aver portato alla Camera e al Senato personaggi improponibili, ma dovrebbero forse anche ricevere delle scuse. Quasi sempre chi ha giocato all'epurato era uno opportunista. chi si era inventato renziano come la Gambaro, la cui espulsione fu sbagliata nei tempi e modi ma sacrosanta nel merito, dice Scanzi, chi è andato in sel, chi nella Lega, chi con Verdini. Merita una menzione speciale Paola De Pin, non la conosce nessuno e questo è un bene per lei, dice Scanzi. Urge però ripercorrere con trasporto le gesta. Paola De Pin nasce con Sicumera a Fontanelle, Treviso nel 66. Lì si candida a sindaco nel 2012 senza che nessuno se ne accorga, neanche lei. Nel 2013 è eletta senatrice per il Movimento 5 Stelle. Dura poco perché a giugno esce dal gruppo come una Jack Frusciante che non ce l'ha fatta. Lo fa per solidarietà nei confronti della collega Gambaro. E già questo basterebbe. Avvolta da un assordante silenzio, dà vita al GAP, gruppo d'azione popolare, con Gambaro e l'altro transfuga ex grillino Zaccagnini. Il gruppo aggiunge una seconda P, forse perché GAP suona meglio, forse come tributo al suono onomatopeico di una pernacchia. Tale Pulviscolo sostiene il governo Letta in un parossismo avvilente di mestizia contagiosa. Nel 2014 da De Pin appoggia la lista Tsipras, nel 2015 lascia niente, cioè il GAP, per approdare a un altro niente, cioè Ilic, Italia Lavori in corso. Con lei ci sono la Gambaro e altri voltagabbana ex 5 Stelle, tipo Rellana, altro blef, Campanella, Bocchino, Bencini e Casaletto. La De Pin è però incontentabile e incontenibile. L'11 giugno 2015 aderisce ai Verdi con l'ennesima ex grillino Pepe. Pochi giorni dopo confluisce in GAL, conventicola di intellettuali sopraffini tipo Danne e Barani, restando iscritta ai Verdi fino al 2016. Tale bipolarismo, ma non politico, pure tripolarismo, dice Scanzi, a matrice inizialmente sinistrorsa con venature via via destrorse, sfocia in un episodio memorabile. Il 30 luglio 2017, forte d'un carisma accecante, d'una fama che in confronto Pino Quartullo Levati, la De Pin organizza una manifestazione a Oderzo per protestare contro la presenza dei migranti nel territorio. La manifestazione è un trionfo, vi aderisce solo la De Pin, che manifesta da sola. L'ultimo atto di una tale carriera all'insegna della coerenza è il fresco passaggio a Forza Nuova, che per una che 4 anni prima appoggiava Tsipras è un approdo naturale. Brava Paola, continua così. E forse non è ancora finita, o forse sì, perché non sarà più senatrice, quindi per cambiare casacca insomma dovrà fare senza il Senato. L'ultima segnalazione per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, dal Sole 24 Ore, pagina 5, Brexit, Bruxelles detta le condizioni per la transizione, Regno Unito dovrà attenersi alle norme europee, via libera dei 27 alle linee guida dei negoziati. Beta Romano dice: i 27 hanno fissato al 31 dicembre 2020 il termine per arrivare al futuro accordo commerciale. La Gran Bretagna voleva 3 mesi in più. La Commissione risponde a Trump: pronti a reagire se le esportazioni europee saranno danneggiate da misure restrittive. Protezionismo americano provoca la reazione europea. E poi, a proposito di competizione internazionale e globale, progressi sul NAFTA, ma un'intesa è lontana. Differenze forti tra USA, Canada e Messico su auto e gestione delle dispute. La cosa assurda è che fu proprio Washington a intimare e come dire, obbligare Messico e Canada a formare quest'area di libero scambio, il NAFTA, e adesso sono sempre gli Stati Uniti che, in nome del protezionismo, in nome della competizione sfrenata, senza mediazioni, rimettono in discussione il NAFTA per magari rimanere in questa alleanza ma con maggiori privilegi, mentre Trump ha fatto saltare il TTP e il TPP, che erano appunto alleanze simili ma molto più allargate a livello internazionale. Poi c'è un commento a pagina 9 di Antonella Scott: una lista nera per punire Putin. Il Kremlin Report del Tesoro americano mette all'indice gli amici del presidente. L'obiettivo è isolare dalla comunità finanziaria internazionale l'elite politica economica russa. Però la stessa Scott dice: per l'Europa il rischio di restare tra due fuochi. Per la prima volta le sanzioni sono extraterritoriali. Il Congresso USA autorizza provvedimenti contro qualunque progetto petrolifero coinvolga soggetti sanzionati anche al di fuori della Russia. Ovviamente è un modo per gli Stati Uniti di premere per indebolire la Russia, ma anche di indebolire e ricattare l'Unione Europea. Questo sempre per chi è rimasto, diciamo, un aforo del mondo in bianco e nero e non a colori. E questa era l'ultima segnalazione per questa rassegna stampa e, come dicevamo, per quanto ci riguarda è l'ultima da radiocittaperta.it. A risentirci su qualche altra frequenza, speriamo. Buona giornata.